vita vecchia quindi c'era abbastanza. Quando alla fine avevo, no, aspetta, a me non c'entra, lei è una psicologa, ma alla fine che non c'entra niente con il figlio. Tutti questi sono veramente rimasti. Questo di Buba, questo di Tarpish, questo di Bastraud, che mi sono anche vicinissimi, guarda, in pezzo. Peterborough, Ingrid, Ilford. Vai sì, questo loro sono qua, Marinelli, Sandro. Altro mi diventa abbastanza, devo dire la verità.
Beh, ma penso che ci siamo dette tantissime cose. Se a me diciamo che il passo successivo, cioè c'è un testo di Svevo che parla di questa
questo non lo so esattamente. Comunque questo dice ritornate finalmente a Londra, eccetera, spiega. Riprende di mano le regole di fabbrica di Charlton, che è il rione qui vicino, Svevo soggetto alle restrizioni sancite da Aliens Order del 1920, quindi da quella volta, poi fino al 73, secondo il quale tutti i cittadini stranieri visitano il Regno Unito hanno l'obbligo di registrarsi presso l'ufficio straniero della polizia. Il certificato di registrazione così rilasciato è rimasto in vigore fino agli anni 40, ma dopo è andato avanti prima. Elencava tutte le date di arrivo e partenza e documentava tutti i cambi di domicilio. Il certificato di Lydia Schmidt, rilasciato dalla centrale di polizia di Bar Street, figura tra i documenti conservati. Alien, poi ho visto che ne parlava ancora qua. La nazione aveva definito lei in zona la legge contro gli stranieri. Spesso accennato alla diffusa antipatia di lei. Quindi erano in certi scritti perché lui si sentiva un po' un alien. Secondo Svevo le leggi britanniche non tutti progressisti della popolazione come eccezione a questo liberalismo, Alien Force non era altro che un ulteriore esempio di quelle contraddizioni che caratterizzano le identità, anche se fosse finita per esacerbare l'atteggiamento generativo. Perché per esempio parlava che in fondo poi si dice di associazione, molti degli agitatori filosovietici sono stranieri.
Categorie spesso associate.
Massoni e filo. Allora questa era la fabbrica qua giù. Quindi senza sapere, noi siamo venuti in questa qua perché ci piace stare vicino all'acqua, perché io parte le montagne, questo spero che sia scritto bene, perché l'ho scritto.
Posso vedere, ma dunque, gli scritti non ti piace di transfer.
Questo lo trovate al Museo Svevo di Trieste, ma forse anche più giù.
Ma no. Perché sul sito della regione c'è, no, c'è scritto Irina?
Sul mail. Perché? Allora, il nome Irene qui mi hanno sempre chiamato sbagliato, nel senso che pronunciano Irene o Irene, che assolutamente non sono io. Per anni sono andata avanti così, e dice, quando dico come si chiama Irene, ma come si scrive, sono stufa. Allora mio marito ha avuto questa idea di mettere la A alla fine, e con tutto che non sembro tanto io in iscritto, però quando lo pronunciano sembra molto più simile, perché dicono Irene, invece che. E dicono allora cominciano a dire, allora ma dove viene? Perché come Irene?
Sì, non...
No, non sono io, non è
retti. Il nome non corrisponde all'identità.
Esatto, quando testa l'identità, una delle cose che mi ha sempre disturbato è stata quella. Il resto non mi sono mai sentita appunto un'aliena, ma come nome sì. E mi sentivo un'aliena in Italia col nome ungherese. Per cui deve servire.
Va bene, allora io prendo nota del titolo del libro, così poi lo cerco.
Una buona bambina. Ma credo che c'era un'enorme libertà sessuale di tutto, cioè, in cui non ero assolutamente consapevole, a parte appunto la minigonna, quelle cose così che usavo nonostante le mie ginocchia uscine, ma nel campo della rivolta degli studenti eccetera era una cosa molto di classe, perché questa società è molto classista.
L'Inghilterra
è una società fondamentalmente classista, e quindi queste esperienze sono state fatte diverse, sono molto diverse a seconda della classe sociale, mm-hmm. e degli studenti, di dove erano, dove non erano, cioè quindi c'erano le università diciamo più popolari dove ci sono state delle ribellioni, delle cose molto così diciamo di cambiamenti notevoli. Poi c'erano le università, appunto torri d'avorio, dove non succedeva mai niente, perché tutti molto privilegiati, non dico neanche ricchi, ma privilegiati e molto studiosi, quindi non si pensava tanto a altre cose, secondo me. Ma io non ero ancora arrivata, cioè, uh-huh. nel 69 io partivo a comprarmi a Carnaby Street un vestito cortissimo, non ho partecipato proprio a niente, ero appunto a Cambridge e studiavo lì, non mi ero accorta di neanche della vita. Avevamo appena finito di occupare il liceo a Trieste, quindi sapevo cosa stava succedendo, ma non si sentiva nell'aria, devo dire la verità. Poi tornata appunto nel 72, come alla pari, in un sobborgo del nord di Londra, io più che portavo un bambino per strada, non mi accorgevo di veramente niente, forse sono io che. Vivendoci non è che
sì, magari non si coglie,
no, credo che sono convinta che gli studenti appunto nelle varie università, nei politecnici, che erano diciamo università di secondo livello, c'erano un sacco di proteste, soprattutto poi per la guerra in Vietnam e tutte quelle cose, certamente si è fatto, ma non avevo mai capito, perché qui il sistema universitario per me era talmente meraviglioso in confronto a quello di italiano, perché chiunque entrasse all'università aveva una borsa di studio che era relativa al reddito della famiglia, però chiunque aveva, cioè già si diceva cominci più giovane, comunque a 18 anni erano solo 3 anni, però ti davano tutti gli strumenti, quindi io pensavo, infatti adesso mi domando, pensavo non protesterei sicuro, di stare buona zitta, mi prenderei qua e studio, sistema molto più appunto appunto più pragmatico, meno così etereo, e quindi diciamo qua non protesterei mai, sono così contenta. E appunto purtroppo adesso invece il sistema delle grants è finito da tempo, infatti i ragazzi adesso si cominciano l'università con debito, perché puoi prendere un prestito dalle banche molto facilitato, però cominci con quello, non ti danno più niente, quella volta ti davano tutto, tu ti pagavi a malapena, perché tutti andavano via all'università, nessuno stava, pochissimi stavano a casa. E quindi vabbè, forse dovevi pagare un po' di affitto, ma neanche non lo so. Forse quel grant ti copriva soprattutto serie di una famiglia non benestante, ti copriva.
Ma questo è finito dagli anni 80?
Sì, con la
faccia. La faccia.
E poi anche con i susseguenti, e purtroppo anche con Blair è ancora peggio. Solo in Scozia ancora hanno, perché la Scozia ha molte leggi diverse, e molte abitudini molto diverse, hanno un sistema molto migliore. Io se non fosse freddo non respiro.
Cioè come il sistema del welfare?
Sì, per esempio se hai bisogno di una casa di riposo quando sei vecchio, gratis, vai, pum. Non ci sono le tuition fees per gli studenti dell'università che ti stanno crescendo, sono 3.000 sterline all'anno. Di più, ma insomma dovete provare. i miei figli tutti e due hanno finito l'università in gran debito, e che dopo puoi ripagarlo appena guadagni un certo. Quindi loro adesso mi hanno ripagato. Sta sopra, carità.
Quindi diciamo è un debito che lo studente contrae proprio personalmente, cioè non è la famiglia.
No,
e quindi lo
certo, la famiglia vuol dare che via.
Ma certo, è ovvio, no, ma come se però, diciamo, c'è un tu come studente ti prendi la responsabilità, dici mi presti questi soldi e poi io
esatto, quando c'è un guadagno chiaramente c'è un plafond, eccetera. Però c'è una maniera di farlo, appunto io mi sono neanche preoccupata come hanno fatto loro. E poi sì, hanno pochissimo interesse, però devono ripagarlo se lavorano, e quando cominciano a lavorare guadagnare più di quella volta era, quando ho finito i miei figli era tipo 10.000 sterline all'anno, adesso sarà molto di più perché... e allora cominci a ripagarlo e poi ripagarlo a fettine, cioè, però è stato un debito, una palla al piede, perché poi se hai bisogno non so di mutuo, no? È sempre un debito in più.
Beh, però per esempio è un modo di, sì, di intendere la responsabilità per lo studio superiore molto più
sì. Forte. E poi tra l'altro adesso in Italia mi pare che ci siano da moltissimi esami di ammissione all'università, una volta chiunque poteva andare bastava a pagare, qui è sempre competitiva, cioè devi avere una certa graduatoria agli esami, diciamo, di matura, far domanda per una specifica università già quella prima di fare gli esami finali, dopo ti intervistano, dopo ti fanno esami scritti, non tanti, ma interviste sì, poi guardano tutto il tuo curriculum, eccetera. Quindi non è detto che tu puoi andare, devi dare una scelta, devi dare la prima scelta, seconda scelta, poi tu scegliene di 8 e qualcuno speri che ti offra qualcosa, ecco. Se è la prima però devi andare in quella, se no devi ricominciare da capo. Se non è la prima, allora puoi scegliere.
Bene. Beh, grazie mille.
Sì, anche io.